Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
La musica è anima, la musica comunque è un sentimento che noi abbiamo, che noi trasmettiamo anche tramite gli strumenti che noi andiamo ad utilizzare.
Una bella esperienza è stata, sì, è stata una, abbastanza una bellissima esperienza.
È un modo per sfogarsi, si fa alla fine anche una socializzazione, diciamo, comunque ci si sfoga tra di noi e ci divertiamo anche.
Si crea anche
è una passione,
bello,
esatto.
Un po'.
Si crea anche un gruppo.
Si crea anche di un gruppo di amici, perché prima non ci conosciamo tra di noi, perché grazie anche alla musica tutti questo riusciamo a vedere, cioè, ce l'abbiamo un giorno alla settimana, riusciamo tutti a venire lì, così parliamo tra di noi e riusciamo anche per l'italiano parlare qualcosa di più, parlare la musica, come si chiama questa.
Questo corso, questo laboratorio musicale ci ha aiutato anche perché alcune culture non le conoscevamo, no?
Buali,
Andrea,
Francesco,
Leonardo.
Questa Sammy di Gira, di Gira.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati nel nostro consueto spazio settimanale interamente dedicato al carcere. In conduzione, come sempre, Davide Dionisi
e Roberta Barbi
per parlare della prima libertà, vivere la religione in carcere, ovvero il reading andato in scena martedì scorso al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, che ha visto protagonisti 20 detenuti provenienti da 9 carceri della Lombardia.
Eh sì, e i suoni, le voci e le testimonianze che abbiamo ascoltato in apertura sono proprio le loro. Il testo era stato presentato in una precedente versione 2 anni fa ed è tratto dagli appunti e le note che gli stessi reclusi appartenenti a differenti confessioni hanno elaborato dopo la lettura di un antico poema persiano dal titolo Simurgh, la conferenza degli uccelli. Lo spettacolo in questo caso ha dato voce a una personale reinterpretazione del racconto poetico compiuta al termine di un lungo percorso incentrato su un'apparente contraddizione: vivere la libertà religiosa in un luogo che si fonda sulla limitazione della libertà.
Il reading, peraltro, Roberta, è la conclusione di un progetto triennale dedicato proprio alla gestione del pluralismo religioso nelle carceri lombarde. Il corso, vogliamo ricordarlo, ha coinvolto detenuti, agenti di polizia penitenziaria, insegnanti, cappellani e volontari dei 9 penitenziari inseriti nella sperimentazione, pensate, sperimentazione unica in Italia.
Sì, Davide, i laboratori formativi si sono svolti negli istituti di Milano, San Vittore e Opera, Pavia, Brescia, Como, Cremona, Vigevano, Monza e Bergamo. Ma sull'importanza del dialogo interreligioso e del confronto fra culture diverse anche in carcere abbiamo parlato con Vito Minoia, presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere.
È fondamentale il confronto tra culture diverse, perché ci troviamo ogni volta che operiamo con un laboratorio teatrale all'interno di un carcere con un gruppo di persone che provengono, ecco, diciamo, da luoghi diversi e con culture diverse, e questo ci consente di poter sviluppare un lavoro di dialogo, di confronto, che alimenta anche un rispetto, ecco, tra le diversità e che dovrebbe essere alla base di ogni intervento educativo e che sia inclusivo, possa poi generare anche un'attenzione generativa.
Può il teatro essere uno strumento attraverso il quale lavorare per il superamento tra le diversità in carcere, per il rispetto reciproco tra i detenuti?
Sì, ecco, più che superamento delle diversità, io direi valorizzazione delle diversità. Un po' in questo anche tutto il mio lavoro con la rivista europea Catarsi, Teatri delle Diversità, dove la diversità è intesa come una ricchezza e il teatro può certamente esaltarla.
Le è mai capitato uno spettacolo in carcere che si arricchisse proprio di questo elemento, in particolare il pluralismo religioso? L'ultima rassegna nazionale di teatro in carcere, d'altronde, si intitolava proprio Un teatro in trasformazione.
teatro in trasformazione certamente sottolinea anche l'evoluzione di un lavoro, di un fenomeno che si consolida nel nostro paese e diventa anche buona pratica da considerare a livello internazionale. Ecco, in questa direzione, sia con la rassegna sesta edizione, rassegna nazionale Destini incrociati di Saluzzo, che abbiamo organizzato a Cuneo dal 12 al 14 dicembre scorsi, sia precedente convegno organizzato a novembre a Urbania dal titolo Emanciparsi dalla subalternità, hanno aperto una nuova strada, è quella della internazionalizzazione del dialogo, delle riflessioni, del confronto. Abbiamo dato il via ad una nuova rete, l'International Network of Theatre in Prison, che è stata immediatamente riconosciuta dall'UNESCO e soltanto a fine novembre ho avuto la possibilità e l'onore di rappresentare il nostro lavoro italiano anche all'Istituto Internazionale del Teatro dell'UNESCO in una riunione a Shanghai in Cina.
Quindi il teatro è sempre più un luogo di incontro anche fra culture?
Sì. E non solo, ma anche di organizzazione di nuovi spazi di libertà. Ecco, quando intendiamo con il teatro in carcere, intendiamo anche la possibilità di riflettere sull'esistenza sia per le persone recluse, ma per tutti noi. Ecco, perché il carcere, come sappiamo, è specchio della società.
La testimonianza di Vito Minoia, presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere. Ma come vi abbiamo anticipato in apertura, stiamo parlando della prima libertà a vivere la religione in carcere, ovvero del reading andato in scena martedì scorso al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano. Tra i promotori dell'iniziativa del capoluogo lombardo, la Caritas Ambrosiana, e quindi abbiamo raggiunto al telefono il vicario episcopale della diocesi di Milano, Monsignor Luca Bressan.
Questo evento vuole essere allo stesso tempo un modo per far conoscere l'esito di un progetto davvero interessante, questo di un'educazione al pluralismo religioso nelle carceri, e allo stesso tempo vuole far vedere il potere delle religioni e della libertà religiosa se vissuta bene in un istituto come il carcere. Effettivamente questo progetto ha permesso di diventare amici, si sono creati legami, quindi davvero si è creato un popolo nuovo, si sta creando un popolo nuovo. Allo stesso tempo poi si è creato un percorso di gratitudine e si è visto che davvero vivere bene una dimensione religiosa aiuta a comprendere il senso della libertà e apre spazi di libertà anche in un luogo ristretto come il carcere. E infine, soprattutto per noi che siamo fuori e che vediamo il carcere dall'esterno, è anche un impegno a dire che il bene che si è sviluppato, che è sorto, che si è generato con questo percorso, con questo progetto, non può essere lasciato cadere, ma consegnato alla città e va rilanciato in progetti simili.
E vivere bene allora la dimensione religiosa in carcere aiuta proprio a vivere bene all'interno del carcere. Da 9 istituti di pena disseminati in tutta la Lombardia al museo dedicato al Cardinal Carlo Maria Martini della diocesi ambrosiana. Questo è il percorso che hanno fatto i 20 detenuti che hanno partecipato a questo speciale reading. Il perché della scelta di una cornice così prestigiosa ce lo racconta sempre Monsignor Bressan.
Il museo diocesano perché? Così la diocesi, quando l'ha rilanciato attribuendogli il nome del cardinale Carlo Maria Martini, l'ha immaginato come una palestra in cui il bello, tutto ciò che effettivamente ci permette di riconoscere la presenza di Dio, può diventare strumento per imparare davvero che cosa vuol dire vedere il bello secondo Dio, che è amare, non essere accanto liberamente con l'amore ai luoghi di dolore, alle esperienze di dolore. Per cui il Museo Diocesano già ospita anche una mostra fotografica molto interessante sulla libertà religiosa in carcere, ha proprio questo scopo, far vedere che l'arte è un ingrediente, ecco, l'esperienza estetica è un ingrediente essenziale in questi percorsi che permette davvero di sviluppare sentimenti di gratitudine, sentieri di gratitudine.
E prendere atto del pluralismo religioso presente nelle carceri significa certamente tutelare i diritti dei reclusi di religioni diverse, ma è utile anche a prevenire eventuali fenomeni di radicalizzazione. Allora parole come condivisione, solidarietà e aiuto reciproco diventano realtà. Si impara a conoscersi a vicenda, a rispettarsi e qualche volta fa diventare anche amici, come conferma Buali, un detenuto marocchino di 24 anni.
Ci aiuta per tante cose, per soprattutto l'educazione, come si impara con le gente, come si parla, tante cose. Io sono musulmano, conosco prima la religione come sei, ma però non lo conosco proprio come adesso. Adesso l'ho imparato tante cose anche dentro il carcere, perché ci sono anche dentro il carcere, ce l'abbiamo la moschea, preghiamo una volta a settimana, si impara tante cose, c'è l'imam che dalla khotba, tante cose capisciamo ti fa imparare qualcosa, ti fa anche sentirla con una bella cosa. Non ci sono problemi. Però problemi ci sono se vuoi cercare problemi. Se lo cerchi lo trovi. Tutti siamo normali, ognuno ha la sua religione. Io rispetto lui, lui rispetta me. Puoi trovare anche il musulmano, puoi trovare anche noi musulmano. Però andiamo d'accordo. Siamo tutti detenuti, siamo tutti esseri umani, possiamo d'accordo, andare d'accordo. Buali, dal Marocco.
Buali forse ci dà anche un insegnamento, fornisce anche un insegnamento. Ciò che succede dentro a volte non succede fuori, anzi più delle volte la familiarità e il collante che si crea all'interno del gruppo in un carcere non avviene così facilmente fuori. Il Reading però è stato il punto d'arrivo di un progetto sulla prima libertà durato 3 anni e che ha portato un nome altisonante ripreso da un antico poema persiano, Simurg, la conferenza degli uccelli. A questo progetto finalizzato all'inclusione sociale e all'integrazione tra detenuti hanno partecipato varie istituzioni, tra cui l'Università Statale di Milano, dove insegna la professoressa Daniela Milani, coordinatrice di Simurg, che ci spiega che cosa consiste.
Consiste in un percorso di sensibilizzazione alla diversità religiosa e culturale negli istituti di pena della Lombardia. Nasce da un tavolo che è stato istituito dalla diocesi di Milano, al quale sono sedute persone appartenenti a istituzioni e a realtà molto diverse, non ovviamente per ultime le comunità religiose che hanno aderito al progetto e poi sono state l'anima del progetto stesso. C'era la Coreis, comunità religiosa islamica italiana, la comunità ebraica e poi l'Istituto Studi di Buddismo Tibetano Gepelling.
Entrando nel vivo della discussione, nella quotidianità carceraria la fede professata ha ripercussioni su attività, possiamo dire elementari, come l'alimentazione, la preghiera, il rapporto con la famiglia. Questo progetto vuole essere anche una risposta all'organizzazione di questi aspetti?
In realtà l'organizzazione pratica degli aspetti si è rivelata meno importante di quello che ci aspettavamo. La parte più significativa del progetto è stata lavorare proprio sulla percezione dell'alterità, quindi al di là del problema pratico, ragionare su come ognuno di noi si percepisce come identità e vede l'altro come diverso da sé, per superare quello che può essere l'ostacolo alla relazione, al di là poi del problema concreto di che cosa si mangia, quando si mangia e come si prega. Certamente ci sono problemi di carattere organizzativo, ma per quanto abbiamo potuto vedere, in realtà l'impegno dell'istituzione è forte per garantire l'osservanza dei diritti e quindi anche delle esigenze magari connesse al venerdì di preghiera. Compatibilmente con la struttura c'è comunque sensibilità. Credo che il valore aggiunto del progetto sia stato sensibilizzare al tema della diversità per provare a leggerla in un modo diverso da quello al quale siamo abituati.
Tracciando un bilancio, a chi è stato maggiormente utile questo progetto? Ai detenuti o anche al personale che gravita loro intorno? È servito magari a conoscerli meglio, ad abbattere pregiudizi sulle diversità, a creare, come dice sempre Papa Francesco, dei ponti?
Io credo che sia stato utile in modo diverso, nel senso che diverse erano le esigenze e che costruire questo ponte è un percorso complicato. Diverse sono le prospettive, diverse sono le esigenze delle persone che stiamo considerando. I bisogni degli agenti, piuttosto che non del personale in generale, sono diversi da quelli dei detenuti, che hanno fatto di questi incontri l'occasione per crescere, per svolgere attività, per approfondire aspetti della loro vita e della relazione con gli altri che altrimenti non avrebbero approfondito.
La sfida del pluralismo religioso in carcere è stata raccolta dall'Arcidiocesi ambrosiana, che, coinvolgendo la comunità religiosa islamica italiana e la comunità ebraica di Milano, ha dato un bel esempio di dialogo interreligioso, interpretando quella chiesa in uscita tanto cara a Papa Francesco. Di questo ci parla Ileana Montagnini, responsabile dell'area carcere di Caritas ambrosiana.
Più di 3 anni fa, presso la Curia Arcivescovile di Milano, un gruppo di realtà che si occupavano di carcere, tra cui l'area penale di Caritas ambrosiana, hanno iniziato a discutere e confrontarsi sull'esigenza di coinvolgere le comunità religiose in un progetto di educazione al pluralismo religioso, che di fatto in una società plurale come il carcere è una realtà già da molto tempo ed è una realtà che impone una convivenza. Con questi obiettivi e l'esperienza che ogni ente portava, abbiamo ipotizzato fatto una start-up di 3 anni scegliendo 9 istituti di pena sul territorio regionale, nei quali siamo entrati con un gruppo di docenti, mediatori e guide religiose per proporre al personale, ai detenuti, un percorso.
Questa esperienza nasce ovviamente da un'esigenza di migliorare la convivenza tra detenuti di religioni diverse. Quali problemi avete incontrato e quali le soluzioni che avete individuato?
Molto spesso il personale poneva al gruppo di Simurg una serie di problemi legati alla non conoscenza di pratiche religiose anche nel dettaglio, la preghiera, il ritmo, il luogo. Quindi già il racconto di quello che avviene ha fatto in modo che la tensione si stemperasse. Dopodiché è emersa un desiderio di confronto rispetto alla propria pratica, e questo i detenuti hanno molto espresso bene nei laboratori che abbiamo proposto.
Vivere la libertà religiosa in un contesto che come prima regola ha proprio la privazione della libertà per chi vi è recluso, come si supera questa contraddizione?
Si supera con le parole di un partecipante a uno dei nostri laboratori. La privazione che lo Stato opera legittimamente in quanto ente superiore rispetto alla libertà del reo non va a toccare un luogo intimo che è l'espressione di una ricerca dell'umano che alcuni, molti, chiamano ricerca religiosa, altri hanno chiamato in maniera più laica ricerca spirituale. È come se fosse un luogo inviolabile che appunto è stato definito durante un laboratorio la prima libertà, dove nessuno può permettersi di arrivare, men che meno di mettere ostacolo.
Questo esperimento, se possiamo chiamarlo così, secondo lei è esportabile in altri contesti carcerari italiani e non solo?
Ci sono esperienze simili di dialogo. Il nostro modello non è un modello volto all'isolamento, non pensiamo alla radicalizzazione, ma è proprio muove da un altro punto di partenza, dall'educarci al dialogo. Direi che è la naturale evoluzione di tutti quei progetti che tendono ad ascoltare esperienze diverse.
E quella di Ileana Montagnini, responsabile dell'area carcere di Caritas Ambrosiana, era l'ultima nostra testimonianza. Ringraziamo per il loro prezioso contributo il collega Francesco Chiavarini e Paolo Ondarza, Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you,
was feeling kinda seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away.
The cold.